SBS Italia.
Puoi trovarmi alle 6 di mattina a parlare con gli ortaggi. Sembra ma non parlo al vento, come fanno certi saggi. Mi sento più realizzato da quando ho cominciato a coltivare non più sogni, ma zucchine, broccoli e scaloni. E son rimasto senza fiato quando mi son ricordato che se un fagiolino vuoi, un fagiolino va piantato. Così ho capito, nella vita il significato, c'è il valore inestimabile di un prato concimato. Si dice che l'orto vuole l'uomo morto, ma il supermercato vuole il popolo ritardato. Si dice che l'orto vuole l'uomo morto, ma il supermercato vuole il popolo.
Il popolo ingrassato, era ingrassato, era ingessato. Allora, siamo arrivati al momento che la signora Anna in ascolto, spero, attende con trepidazione per tutto l'anno. Allora, una volta al mese abbiamo un ospite, alla fine del mese, proprio gli ultimissimi giorni. Questo ospite...
Perché il meglio viene sempre alla fine, no? Come il dessert.
Esattamente, questo ospite è esattamente come il dessert.
Quanto ottimismo, quanto ottimismo.
Ehi, non ho ancora finito la
aspetta, fatti presentare, esatto, prima, esatto. Altrimenti la gente si chiede, chi era quello?
Segni particolari, bellissimo.
Beh, sì, direi.
Sì. Sì, intelligentissimo.
Direi assolutamente. Simpaticissimo.
No, quello no.
No.
Zero.
E,
insomma, avete capito di chi stiamo parlando.
Segno particolare, terra da concime, giusto?
E io direi anche cialtronissimo. quello te lo sei dimenticato.
Diamo
e ciao Australia! E ciao signora Anna. Io vengo qua solo per lei.
Lo sappiamo.
Non mi sembra carino dirlo nei confronti degli altri ascoltatori, no, però ormai si è sbilanciato.
Vengo anche per te, Francesca, e anche per insultare Carlo.
Diamo allora il benvenuto al Garden Design Carlo Gabriele, il quale ha un blog www.iwillteachyoutodesignyourgarden.
Ed è finito il tempo! Dobbiamo tornare a casa!
Perché il titolo era troppo lungo?
Troppo lungo.
Effettivamente.
Sì.
Comunque, se avete domande, il numero è sempre lo stesso, 1300 799 626. Potete anche mandarci un sms allo 0429 996263. Chiaramente leggiamo anche i messaggi sulla nostra pagina facebook.com/sbs italian.
Mi raccomando, scriveteci.
Il tema di oggi è il governo, dai.
No, il tema di oggi non è proprio il governo.
Nel senso, piantiamo il governo, piantano il governo.
Il tema di oggi è la Repubblica, mi avete detto.
Esatto.
Perché siamo prossimi alla festa della Repubblica,
esatto,
il 2 giugno.
Appunto, comunque noi rimaniamo in questo tema Italia. Siamo prossimi al 2 giugno.
Sì.
Puntata proprio dedicata alle piante, al bel paese. Allora, visto appunto che in questo momento riuscire... La signora Anna è già in linea, ti dico solo questo. In questo momento riuscire a capire che cosa succede nella politica italiana è difficile. Per cui noi vogliamo dare ai nostri ascoltatori delle certezze. Almeno con Carlo Gabriele si sa quello che succederà nei prossimi... 25 minuti,
esatto,
più o meno.
Che già comunque è meglio di niente.
È vero.
Come si dice, mica pizza e fichi, per rimanere in ambito botanico.
Le cose pizze vegetali.
Esatto.
Senti, allora...
pizze di fango.
Però rimaniamo legati alla... In questo momento,
Repubblica?
Potere. In questo momento c'è una lotta al coltello per il potere in Italia.
Crisi istituzionale.
Davvero?
Lo so.
Ah,
lo so.
Io non sapevo niente, ma cosa è successo? È un po' come il matrimonio di Meghan e quell'altro lì, il rosso. Si sono sposati in segreto,
Si sono sposati in segreto.
In gran segreto.
Quali sono le piante simbolo del potere?
Allora, dunque... La più famosa senz'altro è l'alloro, se per esempio ci ricordiamo di Cesare. E sai perché, caro il mio Carlo e cara la mia Francesca? Adesso
perché?
Mi sento
perché?
Un nonno.
Raccontaci, allora, nonno.
Perché nell'antichità, nonno Carlo, è orrendo. nell'antichità l'alloro era la pianta dedicata ad Apollo. Apollo, che era il dio della vittoria, ma era anche il dio della saggezza e dell'intelligenza. Quindi chiunque portasse una corona d'alloro si riteneva fosse investito di queste qualità. Infatti poi è anche stata utilizzata simbolicamente per incoronare i neolaureati.
simbolo del potere. Tanto, naturalmente, simbolo del potere in Italia, quindi sono tutte cose molto, diciamo, europee. Poi l'alloro in altre culture non ha nessun significato, immagino.
No, invece guarda,
è universale.
No, in realtà non è universale, però ogni stato ha una pianta simbolo, che simboleggia appunto la nazione per motivi diversi. La cosa, diciamo, interessante è, dal mio punto di vista botanico, probabilmente a te non te ne fregherà niente, è che per esempio moltissimi paesi hanno come simbolo della nazione delle querce, che è una delle piante comunque più diffuse sul pianeta.
Come ad esempio?
Beh, l'Italia. Conoscete il significato del simbolo della Repubblica Italiana? Se è la domanda, forse principe, è: sapete qual è il simbolo della Repubblica Italiana?
Inizia da capo. Qual è il simbolo della Repubblica Italiana?
Beh, cioè,
io lo so perché ho fatto
ruota
la ricerca,
stellata, sì, con stella davanti e due rami su i due sides. E uno
sides.
Non mi viene in italiano. Come si dice in italiano?
Su due lati.
E sì. Uno è un ramo d'ulivo e l'altro è un ramo di quercia, per l'appunto. E la ruota dentata simboleggia il lavoro, perché la Repubblica Italiana è una repubblica fondata sul lavoro. La stella invece è un simbolo antichissimo, già, guarda la faccia di Carlo come...
Sto veramente bevendo questa informazione.
Io sto
diventando
tutto,
tra l'altro. Allora, saggezza.
Guarda, oggi ho delle carte, degli assi nella manica veramente pazzeschi. La stella è un simbolo antichissimo perché deriva proprio dalla Grecia, in quanto... Già al tempo dei Greci la stella simboleggiava l'Italia, in quanto si trovava a ovest rispetto alla penisola del Peloponneso, e di notte l'unica stella, diciamo comunque la stella più luminosa che indicava poi la via per poter raggiungere l'Italia era Venere, se non mi sbaglio. Se per caso mi sbagliassi e qualcuno...
Confermiamo.
Ah, perfetto, benissimo.
A casaccio totalmente.
Benissimo. E quindi niente, la stella è comunque un simbolo che ci trasciniamo da tantissimo tempo. E invece i due rami, quello di ulivo simboleggia la dedizione e l'impegno dell'Italia per la pace, mentre invece la quercia, il cui nome latino è robur, che significa...
Forza.
Esatto, la forza del popolo italiano. Anche nel sopportare questo momento non particolarmente facile e felice.
Tra l'altro, a proposito di simbolismi attinenti alla Repubblica Italiana, nel nostro sito sbs.com.au, sulla nostra pagina Facebook, c'è proprio un articolo che spiega un po' le meraviglie all'interno di questi simbolismi, per cui chi vuole approfondire è il benvenuto sul nostro sito.
Sì, esatto. E invece, per esempio, comunque secondo me anche voi avete visto comunque altri paesi simboleggiati da piante. Per esempio, avete mai visto la bandiera del Libano con il bellissimo cedro del Libano? Esattamente. Quindi veramente moltissimi paesi sono rappresentati da piante, però il nostro simbolo è il più bello, così, un po' di campanilismo.
Come, ci sono altri simboli legati all'Italia, a parte appunto la quercia,
sì,
di piante?
Sì, cioè una domanda retorica, nel senso che
la dovresti sapere oppure no, possiamo andare a braccio? No, io credo che quello che Carlo volesse chiedere è se, a parte questi due che hai menzionato, magari rispetto alla macchia mediterranea o no, proprio la...
No, non intendevo questo.
No, sempre la simbologia. non capisce che si può andare oltre.
Piante simbolo dell'Italia, quercia, ma c'è qualcos'altro?
No, guarda, in realtà quercia e ulivo secondo me sono le più rappresentative, nel senso che quando hanno indetto veramente questo concorso negli anni 50 per poter realizzare questo simbolo che rappresentasse la cultura italiana e la neonata Repubblica Italiana, in realtà hanno scelto quelle due piante non a caso, perché l'ulivo rappresenta proprio la macchia mediterranea, e mentre invece la quercia la parte più centro-nordica dell'Italia, quindi in qualche modo
l'unione
volevano
tra
un po' unificare,
mediterraneo,
esatto,
e le aree nordiche dell'Europa.
È palese che non stavi capendo che sto facendo wink wink nudge nudge per portarti...
Sì.
E il corbezzolo, cosa mi dici del corbezzolo?
Il corbezzolo è incredibilmente rappresentativo del popolo italiano. È una pianta mediterranea, non so.
Vedi, ma perché il corbezzolo? Adesso devo spiegare io a Carlo Gabriele le cose che ho letto su Google.
È che Carlo Reglia questa mattina si è molto preparato per stupire te e tutti i nostri ascoltatori.
Io mi preparo sempre. Il corbezzolo,
sì,
quando è in fiore, ha i colori bianco, verde e rosso, come la bandiera. Ecco per cui c'è questa...
Beh, era difficile arrivarci comunque, soprattutto a questo quest'ora della mattina.
Esattamente.
Beh, io pensavo che
è l'unica pianta in Italia che ha bianco, rosso e verde come colori intrinseche della pianta.
Sento di non essere preso sul serio per le mie conoscenze
botaniche.
Devo
uscire dallo studio perché sto sorridendo
ricordiamoci
troppo.
Ricordiamoci che lui metteva i peli di gatto non so dove in giardino.
Le bottiglie d'acqua.
Ecco, no, ragazzi, aspetta, stiamo un po' andando fuori dal seminato, appunto, esatto. Rimanendo in tema, giusto?
Esatto.
Allora, appunto, Carlo ci ha provato, diceva corbezzolo, ma quello a cui volevamo arrivare era sapere da te se ci fossero delle piante oppure degli alberi che fossero particolarmente rappresentativi di magari zone d'Italia o regioni d'Italia.
Beh sì, allora assolutamente sì, è vero che
non volevo dire quello assolutamente.
Potete spegnere il microfono oggi che veramente è solo fastidioso. Allora, siccome l'Italia ha una grandissima varietà di climi e una varietà di ecosistemi, sì, è vero che ci sono comunque delle formazioni che sono tipiche delle varie zone. Ovviamente le piante che troviamo sulle Alpi non saranno le stesse che troviamo nel clima mediterraneo, quindi per partire proprio dal clima mediterraneo abbiamo per esempio tutta la formazione della macchia con corbezzoli, mirti eccetera eccetera, mentre invece per esempio come dicevamo prima le querce sono molto più rappresentative delle zone centrali, zone appenniniche e del nord, anche se comunque sono presenti pure al sud e ovviamente anche in Sardegna, se pensi per esempio alla quercia da sughero,
al mirto
per esempio. Però invece un altro argomento nel quale vi volevo trascinare era invece una cosa bellissima che io ho studiato appositamente per questa puntata, cioè
ruolo del corbezzolo.
Esatto, ogni regione invece non solo ha una macchia o comunque della vegetazione rappresentativa, ma ci sono degli alberi famosi, diciamo, per quasi ogni regione. Sono famosi perché sono secolari.
Allora, io ti interrompo subito perché abbiamo due cose prima di questa esposizione.
Sì.
La signora Anna e poi la nostra pausa. Buongiorno, signora Anna.
Giusto un minuto.
Giusto un minuto. L'abbiamo evocata, signora.
Ciao, Anna.
Ah no, giusto, giusto che ha una pausa.
Come?
Ha preso una pausa anche lei. Allora io vi direi, prendiamola anche noi e torniamo.
È ritornata.
È ritornata. Io volevo andare a farmi un caffè.
Ma pronto, signora Anna? Ma è il modo di fare.
Ma quanti voi? Come si va?
Noi benissimo, soprattutto adesso che la sentiamo.
Vi ringrazio tanto e vi voglio un bene infinito.
Cioè, anche noi, Anna.
Assolutamente. Anna, ma tu ricordaci di dove sei, così magari Carlo ti può dire.
Io sono di Napoli.
Di Napoli. Allora, ad esempio, Carlo, per la signora Anna, vogliamo dire se ti ricordi qual è un parco, un simbolo, appunto.
Noi a Napoli abbiamo un parco speciale, un Coppa il Vesuvio. E cioè abbiamo questi alberi di pini che sono una meraviglia.
Alberi di pino, pino marittimo, giustamente, anche quello è un...
Che
no?
Comunque fanno parte dell'iconografia classica di Napoli, cioè il paesaggio del Vesuvio con i pini.
I pini fanno i profumi, il pino silvestre.
Il pino silvestre.
Bellissima, che bellissima immagine, no? Ho immaginato anche i limoni della costiera amalfitana, ad esempio.
A Napoli...
Mia mamma, le foglie dell'aura, mi servono i cassetti della biancheria. Deve andare tutto bello profumato.
E poi devo dire che Napoli ha il primato per avere il parco pubblico, avere avuto il primo parco pubblico in Italia, che è la camminata che c'è, il giardino che c'è a Chiaia, che è ottocentesco, una cosa del genere.
L'Italia è molto bello. Sai, un po' di lavoro, un po' di campo, mi fanno un design, è molto bene.
È bellissimo, è bellissimo. Poi hanno
ti dico, Carlo, io ti dico un'altra cosa. Quando tu tagli l'albero del limone, i rami sono duri, invece i rami delle fave, degli zucchini e degli pomodori dentro sono vacanti.
Sono vuoti.
Quando si seccano diventano pagliuzzi e poi metto sotto il terreno. Io faccio una fossa di 3 metri, senti come i rami sono troppo, allora faccio di meno, faccio un quarto di mezzo metro, li metto tutto sotto. E poi ci metto pure le foglie.
Ma questo come concime per il terreno?
Sì.
E poi direi che io le foglie del cachillo, quando si secca, è venuto bello rosso. mi si gira le piante quando farà bello, guarda noi il giardino.
Dobbiamo fare una
della
puntata
bellezza
in
per ogni stagione.
Dal giardino della signora
la
Anna.
La inviteremo. Sì. Grazie signora Anna, allora ci
ciao.
Sentiamo presto.
Un bacione.
Buone cose.
Grazie Anna, buona festa della Repubblica allora a questo punto.
Allora noi ci prendiamo una piccola pausa, ritorniamo tra pochissimo con voi sempre su Radio SBS. Riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS, sempre Carlo Reglia, Francesca Valdinoci e il garden designer Carlo Gabriele con voi ancora per una decina di minuti. Chiamateci al 1300 799 626, raccontateci qual è il vostro parco preferito oppure il vostro albero preferito, oppure chiedete numi e chiedete consigli al qui presente Carlo.
Andiamo eccomi avanti. Qua, sì sì.
Ad esempio, stavamo dicendo, giusto, che si potrebbe quasi fare un percorso all'interno dell'Italia attraversando le varie regioni per parlare appunto di alberi secolari. Sì. E di giardini.
Sì, sì, devo dire la verità che io conoscevo, a parte i giardini che comunque ne ho visitati molti, mentre invece sono molto ignorante, a parte per quanto riguardava pochi esemplari di alberi secolari. Quindi ho fatto un po' di ricerca e ho trovato che ce ne sono tantissimi in Italia e sono straordinari. E effettivamente comunque si potrebbe fare un bel viaggio, diciamo, attraverso l'Italia, dalla Lombardia fino alla Sardegna, Sicilia e Sardegna, proprio per andare a visitare sia dei alberi secolari che ovviamente giardini storici. Ve ne cito alcuni che sono veramente straordinari. Allora, ho trovato innanzitutto, per cominciare dalla Lombardia, che nel parco di Monza ci sono tantissimi alberi ultrasecolari, però in particolar modo ci sono due querce, una farnia e una quercia scarlatta che hanno alte 26 metri più o meno e i tronchi sono 600 centimetri di diametro, che significa 6 metri.
Sono accidenti.
Incredibili.
E poi rimaniamo stupiti come italiani quando arriviamo per la prima volta in Australia, perché questi alberi ci sembrano giganteschi rispetto ai nostri, però insomma anche noi ne abbiamo da vantare.
Sì, e devo dirti che tra l'altro questa è proprio parlare delle proporzioni degli alberi è interessante, nel senso che ti racconto questa roba. Io sono nato e cresciuto in Sardegna, no? Che comunque ha scarsità d'acqua, forte vento e gli alberi che crescono da noi non sono altissimi, o comunque non sono alti come gli alberi che invece ho visto quando mi sono trasferito a Milano, in Lombardia. E per me è stato proprio scatto in termini di proporzione impressionante, perché da alberi di massimo 8 metri, 10 metri quando ci andava bene, in realtà poi comunque ho cominciato a vedere questi alberi di 20 metri, 30 metri, che erano impressionanti per me. Quindi capisco esattamente che cosa volevi dire. Ma ritornando, diciamo, ai nostri alberi italiani, una cosa molto molto bella secondo me è che, oltre, diciamo, a essere degli esemplari particolarmente belli e particolarmente significativi, spesso hanno anche una storia dietro. Per esempio, c'è un albero in Veneto, a San Martino Platano,
che già San Martino Platano ci fa capire che
forse stiamo parlando di un platano, e questo platano praticamente ha una circonferenza di circa 15 metri ed è stato ribattezzato il platano dei 100 bersaglieri, perché, allora, innanzitutto è stato piantato all'incirca nel 1400, quindi ha 600 anni, una cosa del genere, ed è stato chiamato platano dei bersaglieri perché nel 1937, durante una manovra dell'esercito, si nascosero nelle sue fronde circa 100 soldati, appunto.
Ah, però
è una bella storia, accidenti, in Italia anche gli alberi hanno le storie incredibili.
Esatto, e guarda, te ne racconto un'altra invece che è legata al nostro patrimonio letterario. In Toscana c'è una quercia che è chiamata Quercia delle Streghe o Quercia di Pinocchio, e ovviamente perché è collegata comunque alle vicende di Pinocchio, alla storia di Pinocchio, in particolar modo dell'autore, e si trova nel parco di Villa Carrara a San Martino in Colle. Allora, questa quercia è chiamata Quercia delle Streghe, innanzitutto è gigantesca, anche lei 600 anni circa, ed è una quercia che ha più o meno un diametro di 80 metri. È chiamata Quercia delle Streghe perché si dice che si officiassero dei riti sabbatici, però in realtà anche chiamata anche Quercia di Pinocchio perché, se vi ricordate la storia di Pinocchio, che è una storia terribile e tristissima, alla fine il burattino viene impiccato, e pare che fosse proprio esattamente questa quercia.
Questo qua particolare.
Esatto. Ottimo.
Noi abbiamo Gino in linea con noi. Buongiorno Gino.
Buongiorno a tutti, grazie delle sue vastissime conoscenze di queste belle che ci racconta.
Ecco, un break dalla politica, almeno quello.
Senti, allora parliamone un'altra volta subito, guarda.
Gino, cosa hai da dirci?
Senz'altro.
Sì, volevo chiedere, io ho una pianta che mi piaceva sia come alberetto, ma non è secolare assolutamente, ma quella del sorbo.
Il sorbo?
Sì.
E poi mi piacciono questi alberi un po' strani con queste frutta buonissime, ma qua non si trovano, guarda.
Beh, allora, purtroppo tante delle piante che noi abbiamo in Italia, in Australia non si trovano, e purtroppo il problema è fitosanitario, nel senso che non è possibile appunto portare materiale vegetale, materiale vivo in territorio australiano, per non diffondere eventualmente alcune malattie. Il sorbo, io non so, tu l'hai mai visto qua in Australia o l'hai visto solamente in Italia?
No, perciò in Italia che la gente lo piantava raramente, noi ce l'avevo trovato anche nel giardino di altri.
Sì, ricordo
un giardino vicino a casa nostra che chiamavamo il sorbo, appunto, perché c'erano tutte queste bellissime piante.
Sì. Beh, guarda, purtroppo sì, il problema è che, come dicevo prima, queste piante non le possiamo trovare né le possiamo importare qua se non viene fatto comunque da persone specializzate.
Crescerebbe un sorbo?
Ma sì, perché in realtà Victoria in realtà ha un clima che è molto simile a quello italiano, diciamo, dalla Toscana in giù, e perciò crescerebbe benissimo. Figurati, guarda, che io ho diciamo un appuntamento annuale in Barclay Street a St Kilda, dove vado a, si può dire, dove vado a razziare di notte le bacche di mirto di una pianta che ho trovato in un giardino.
Per farti il mirto a casa?
Esatto, e poi mi faccio il mirto a casa.
Grandissimo. Sardo,
non mi sembra. Sembra il caso di diffondere questa notizia di Carlo Gabriele che nella notte si insinua nei giardini per rubare.
È la volta buona che ce la restano finalmente.
Ok, mi esportano.
Comunque il sorbo, leggo che Dante Alighieri lo cita come frutto aspro in contraddizione al fico che ha frutti dolci, e c'è anche nella Divina Commedia un passo dedicato.
Sì,
Gino, ma prima di salutarci, tu cosa ci facevi con il sorbo?
Oh, ce lo mangiavamo, aspettavamo che si maturasse, perché è come il kaki, c'è lo stesso sapore del kaki, sì. Non maturo, ma è profumatissimo, l'ho visto per esempio a Napoli, si vendeva nei mercati.
Sì.
Comunque, per esempio, anche i fichi che avevamo noi in Italia, nel mio terreno, erano buonissimi, splendidi, diverse varietà, ma a me questo mi manca tanto.
Ecco. Appello allora all'importazione del sorbo. Grazie Gino per averci chiamato, buona giornata.
Anche voi, ciao.
Sorbo, che tra l'altro è anche un albero bellissimo, Ziziphus jujuba, del cosiddetto.
Bravissimo. Quando fai queste cose qua di Sapienza, veramente.
Soprattutto quando le legge.
No, no, in realtà guarda, stavo leggendo tutto sul prossimo argomento.
Senti, in realtà ci è arrivato un messaggio di Lucia. Un albero di limone nel giardino della mia nuova casa a Melbourne. Il tronco è coperto di bianco. Come mai? Lo ha fatto il mio padrone di casa, non capisco cosa voglia dire.
Ah, forse è stato, cioè, dipinto, è stato dipinto di bianco.
Ah, proprio l'ha dipinto di bianco.
Sì, è una tecnica, se è quello che abbiamo, se questa è l'interpretazione corretta, in realtà è una tecnica che veniva utilizzata e che viene ancora utilizzata per ragioni fitosanitarie. Nel senso che gli alberi di limone purtroppo sono un po' delicati, perciò vengono ricoperti con questa vernice bianca che a volte può contenere anche degli anticrittogamici, quindi per dare un'ulteriore protezione alla pianta, ma oltre questo anche ricordiamoci che questa colorazione serve in qualche modo anche a proteggere tutto il tronco, quindi dalla base fino all'attaccatura dei rami, da eventuali attacchi di elementi patogeni, oppure può essere anche fatto per ragioni estetiche. Infatti io lo sto proprio facendo adesso in un giardino, ma non su piante di limone.
Bianco,
sì.
Ma puoi anche cambiare colore, tipo rosa shocking, se vuoi.
Ma volendo, sì, niente te lo vieta.
Cioè il colore quindi non è essenziale.
Niente
ma è
te lo vieta, tranne la decenza e il rispetto per l'albero. Però questi sono punti di vista, immagino.
Esatto,
forse
esatto.
Sto moralizzando troppo.
Comunque, sai che sto facendo un giardino, è il nostro dirimpettaio in un posto, e il nostro dirimpettaio ha proprio un gate rosa Barbie.
Ottimo.
Molto bello.
Anch'io lo vorrei.
Senti, quanti anni ha l'albero più vecchio d'Italia?
Millenni. Beh, abbiamo alberi che sono, si pensa che abbiano tra i 4 e i 2000 anni. E comunque, proprio a questo proposito, oltre a essere il popolo più longevo d'Italia, i sardi, di cui ne parleremo,
devi rimanere anche tu all'ascolto nella seconda ora, un'intervista incredibile.
Che bello. E tra l'altro, cosa orgoglio di cui mi fregio, pur non avendo neanche un goccio di sangue sardo nel mio corpo, abbiamo un ulivo che ha 2000-2500 anni.
Ottimo, e con questo ci lasciamo, Carlo, grazie per essere stato con noi questa mattina, ci risentiamo fra un mesetto, linea adesso a Domenico Gentile con il giornale radio, tra poco.
Ciao Domenico!
Dicci la tua, segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.